Pratica dell'umiltà. Chi non è umile non può piacere a Dio, il quale non sopporta i superbi. Egli ha promesso di esaudir chi lo prega, ma se lo prega un superbo, il Signore non l'esaudisce. Agli umili, invece, diffonde le sue grazie. L'umiltà si distingue in umiltà di affetto ed umiltà di volontà. L'umiltà di affetto consiste nel considerarci per quei miseri che siamo, che niente sappiamo e niente possiamo se non far del male. Quanto abbiamo e facciamo di bene, tutto viene da Dio. Veniamo alla pratica. In quanto all'umiltà d'affetto, per primo, non mettiamo mai confidenza nelle nostre forze, ma diffidiamo e temiamo sempre di noi. Diceva San Filippo Neri, chi non teme è caduto. Per secondo, non gloriamoci mai delle cose nostre, come dei nostri talenti, delle nostre azioni, dei nostri parenti e simili. Perciò è bene che non parliamo mai delle nostre opere se non per dire i nostri difetti, ed il meglio è non parlar mai di noi, né di bene né di male, perché anche nel dirne male sorge spesso in noi la vanagloria di esser lodati, o almeno di esser tenuti per umili, sicché l'umiltà si riduce a superbia. Per terzo, non sdegniamoci con noi stessi dopo il difetto, ciò non è umiltà, ma superbia, ed è anche arte del demonio, per farci diffidare in tutto e lasciar la buona via. Quando ci accorgiamo di essere caduti, diciamo come diceva Santa Caterina da Genova, Signore, questi sono i frutti del mio orto. Allora umiliamoci e rialziamoci subito dal difetto commesso con un atto di amore e di dolore, proponendo di non ricadervi più e confidando nell'aiuto di Dio. E se per disgrazia ritorniamo a cadervi, facciamo sempre allo stesso modo. Per quarto, vedendo le cadute degli altri, non ce ne ammiriamo, ma compatiamoli e ringraziamo Dio pregandolo ad assisterci, altrimenti il Signore ci punirà con permettere che cadiamo negli stessi peccati e forse peggiori di quelli. Per quinto, stimiamoci sempre i maggiori peccatori del mondo, e ciò quantunque sapessimo che altri abbiano più peccati dei nostri, poiché le nostre colpe, commesse dopo tanti lumi e grazie divine, peseranno di più davanti a Dio che le colpe degli altri, benché in maggior numero. L'umiltà poi di volontà consiste nel compiacerci di essere disprezzati dagli altri. Chi si è meritato l'inferno merita di essere calpestato dai demoni per sempre. Gesù Cristo vuole che impariamo da Lui ad essere mansueti ed umili di cuore. Molti sono umili di bocca, ma non di cuore. Dicono, io sono il peggiore di tutti, merito mille inferni. Ma poi se uno li riprende o dice loro una parola che non piace, si voltano con superbia. Questi fanno come i ricci, che subito che son toccati, si fanno tutti spine. Ma come? Voi dite che siete il peggiore di tutti e poi non potete sopportare una parola? Il vero umile, dice San Bernardo, si stima vile e vuole essere reputato vile anche dagli altri. Per primo, dunque, se volete essere vero umile, quando ricevete qualche ammonizione, ricevetela con pace e ringraziate chi vi ammonisce. Dice il Crisostomo che il giusto, quando è corretto, si duole dell'errore commesso, ma il superbo si duole che sia conosciuto l'errore. Per secondo, allorché ricevete qualche affronto, sopportatelo con pazienza ed accrescete l'amore a chi vi disprezza. Questa è la pietra del paragone per conoscere se una persona è umile e santa. Se ella si risente, ancorché facesse miracoli, dite che è canna vagante. Diceva il padre Baldassarre Alvarez che il tempo delle umiliazioni è tempo di guadagnare tesori di meriti. Guadagnerete più nel ricever con pace un disprezzo che se faceste 10 digiuni in pane d'acqua. Ma che sa fare un cristiano se non sa sopportare un disprezzo per Dio? Quanti disprezzi Gesù Cristo ha sofferto per noi schiaffi, derisioni, flagelli, sputi in faccia. E se portassimo amore a Gesù Cristo, non solo non faremmo risentimento negli affronti, ma ce ne compiaceremmo, vedendoci disprezzati come fu disprezzato Gesù Cristo. Pratica della mortificazione. Qui vult venire post me, abnegat semit ipsum, et tollat crucem suam, et sequatur me. Chi vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Ecco tutto quel che ha da fare chi vuol essere seguace di Gesù Cristo. Il negare se stesso è il mortificare l'amor proprio. Povera quell'anima che dall'amor proprio si lascia guidare. La mortificazione è di due modi, interna ed esterna. Con la mortificazione interna ci si impegna a vincere le passioni, e specialmente quella che più ci predomina. Chi non supera la passione predominante sta in gran pericolo di perdersi. Chi invece la supera facilmente vincerà tutte le altre. Non vale dire «da questo vizio non posso astenermi», poiché la volontà risoluta vince tutto. Si intende sempre con l'aiuto di Dio, che non manca mai. La mortificazione esterna comporta il vincere gli appetiti sensuali. I mondani chiamano crudeli santi, che negano al loro corpo ogni soddisfazione di senso, e l'affliggono con cilici, discipline ed altre penitenze. Ma dice San Bernardo che essi sono molto più crudeli con se stessi, poiché per miseri e brevi piaceri su questa terra si condannano ad ardere per sempre nel fuoco dell'inferno. Altri, poi, dicono che bisogna negare al corpo ogni diletto vietato, ma disprezzano le mortificazioni esterne, dicendo che la mortificazione interna è la necessaria, cioè mortificare la volontà. Sì, signore, principalmente bisogna mortificare la volontà, ma bisogna mortificare anche la carne, perché quando la carne non è mortificata, difficilmente sarà obbediente a Dio. Diceva San Giovanni della Croce che a chi insegna non essere necessarie le mortificazioni esterne, non gli si dia credito, ancorché facesse miracoli. Ma veniamo alla pratica. Per primo, bisogna mortificare gli occhi. Le prime saette che feriscono l'anima e spesso l'uccidono, entrano per gli occhi. Sono gli occhi come certi uncini di ferro, i quali strascinano quasi per forza la persona a peccare. Un certo filosofo gentile, per liberarsi dalle impudicizie, volontariamente si cacciò gli occhi. Non è lecito a noi di cavarci gli occhi per mezzo del ferro, ma dobbiamo renderci ciechi per mezzo della santa mortificazione, altrimenti sarà difficile il mantenerci casti. Diceva San Francesco di Sales, chi non vuole che entrino i nemici nella piazza, bisogna che serri le porte. Bisogna dunque che ci asteniamo dal mirare ogni oggetto che può darci tentazione. Siamo dunque molto attenti a mortificare gli occhi, perché molti, per causa degli occhi, ora stanno all'inferno. Per secondo, bisogna mortificare la lingua, astenendoci dal dir parole di mormorazione, o di ingiurie, o di oscenità. Una parola oscena detta in conversazione, anche per burla, può essere causa di scandalo e di mille peccati che ne seguono. Ed avvertasi che talvolta fa più danno una parola equivoca detta con arguzia che una parola apertamente oscena. Per terzo, bisogna mortificare la gola. Diceva Sant'Andrea d'Avellino che per cominciare a vivere da buon cristiano bisogna cominciare a mortificare la gola. E San Francesco di Sales diceva: bisogna mangiare per vivere, non vivere per mangiare. Molti par che vivano per mangiare, e così mandano a rovina la salute dell'anima ed anche quella del corpo. Molte malattie sono cagionate dal vizio della gola, ma il peggio è che la intemperanza della gola spesso è causa di incontinenza. Scrive San Cassiano che chi sta sazio di cibi o di bevande calorose, come di vino, acquavite e simili, è impossibile che non senta molte tentazioni impure.
Ma come? Dirà taluno. Non bisogna più mangiare?
Sì, signore, bisogna mangiare per conservare la vita, ma bisogna mangiare da uomo, non da animale.
Astenetevi da soverchi cibi di carne e dal soverchio vino. Il molto vino fa perdere la ragione e porta con sé non solo il vizio dell'ubriachezza, che è certo peccato mortale, ma anche quello dell'impudicizia. E non vi rincresca di fare di quando in quando qualche digiuno o astinenza, specialmente nel giorno del sabato, in onore di Maria Santissima. Almeno vi prego ad osservare i digiuni d'obbligo. Per quarto, bisogna mortificare l'udito ed il tatto. L'udito con fuggire di ascoltare discorsi modesti o di mormorazione. Il tatto, procurando di usare in ciò tutta la cautela così con gli altri come con noi stessi. Alcuni dicono che non è niente, perché lo fanno per burla, ma chi mai, domando, si mette a scherzare col fuoco.
Pratica della carità col prossimo. Chi ama Dio ama anche il prossimo, e chi non ama il prossimo neppure ama Dio. Bisogna che amiamo il prossimo internamente ed esternamente. E quanto dobbiamo amarlo? Ecco la regola. Diliges dominum Deum tuum ex toto corde tuo, et proximum sic ut te ipsum. Ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore, e il prossimo come te stesso. Come noi desideriamo il nostro bene e ce ne compiacciamo quando lo abbiamo, così bisogna che desideriamo il bene del prossimo e ci doliamo del suo male. Così ancora non dobbiamo giudicare o sospettare male del prossimo senza fondamento certo, ed in ciò consiste la carità interna. La carità esterna consiste nelle parole e nelle opere verso il prossimo. In quanto alle parole, per primo, dobbiamo astenerci da ogni ombra di mormorazione. Per secondo, guardiamoci dal riferire ad uno il male che un altro avesse detto di lui, mentre con ciò alle volte ne nascono lunghe nemicizie e vendette. Per terzo, guardiamoci di pungere il prossimo con qualche parola dispiacente, ancorché sia per burla. Piacerebbe a voi l'esser posto in derisione come voi ponete il prossimo? Per quarto, fuggiamo i contrasti. Alle volte, per cose da niente, si afferrano certe contese che poi passano ad ingiurie e da rancori. E così guardiamoci dal farci anche spiriti di contraddizione, come sono alcuni, che gratis si mettono sempre a contraddire in ogni cosa. Quando occorre, dite il vostro parere e poi quietatevi. Per quinto, usiamo parole dolci con tutti, anche con gli inferiori, e perciò guardiamoci dalle imprecazioni e dalle ingiurie. E quando il prossimo sta adirato e ci dice qualche ingiuria, rispondiamo con dolcezza. E quando siamo disturbati col prossimo, stiamo attenti allora a non parlare, perché allora la passione ci trasporta, ci farà veder necessario di caricar la mano, ma appresso certamente ce ne pentiremo. Dice San Francesco di Sales: «Io non mi sono mai risentito che in seguito non me ne pentissi». La regola è di tacere sin tanto che non si plachi il nostro disturbo. E quando il prossimo sta disturbato, lasciamo in quel tempo di correggerlo, ancorché la correzione fosse necessaria, perché allora le nostre parole non persuadono, né tantomeno fanno profitto. In quanto poi alla carità delle opere verso il prossimo, per primo, ella si pratica con soccorrerlo come meglio possiamo. L'elemosina ti salva dal peccato e dall'inferno. Per elemosina si intende qualunque aiuto che possiamo dare al prossimo. L'elemosina di maggior merito è l'aiutare l'anima del prossimo, col correggerlo con dolcezza ed a tempo opportuno, sempre che si può. E non diciamo, come dicono alcuni, e a me che importa? Importa l'essere cristiano. Colui che ama Dio vuol vederlo amato da tutti. Per secondo, bisogna usare la carità con gli infermi, i quali stanno in maggior necessità di essere sollevati,
Portiamo loro qualche regaluccio, se son poveri. Andiamo almeno a servirli o a consolarli, ancorché essi non ce ne ringraziassero.
E il Signore ci ricompenserà.
Per terzo, soprattutto, usiamo carità coi nemici. Alcuni sono tutti caritatevoli con gli amici, ma Gesù Cristo dice: «Benefacite is qui oderunt vos». Qui si conosce chi è il vero cristiano, se cerca di far bene a chi gli vuol male. E se altro non possiamo fare a chi perseguita, almeno preghiamo Dio che lo prosperi, come Gesù ci comanda. Pregate per coloro che vi perseguitano. Questo è il modo con il quale si vendicano i santi. Colui che perdona a chi l'ha offeso, sta sicuro d'essere perdonato da Dio, poiché Dio ci ha promesso: «Perdonate e sarete perdonati».
Un giorno il Signore disse alla beata Angela da Foligno che il segno più certo che un'anima sia amata da Dio è se ella ama il prossimo che l'ha offesa. Per quarto, usiamo anche la carità coi nostri prossimi già morti, cioè con le anime sante del purgatorio. Dice San Tommaso che siccome noi siamo tenuti a soccorrere i prossimi viventi, così ancora dobbiamo sovvenire ai prossimi defunti. Quelle sante prigioniere patiscono pene che sorpassano tutti i dolori di questa vita e sono in estrema necessità, poiché da loro stesse non possono aiutarsi. Procuriamo dunque di aiutare queste sante anime con far dire messe, oppure con udirle per loro suffragio, o facendo elemosine o almeno orazione, prendendo le indulgenze per esse, ed esse ci saranno ben grate in ottenerci da Dio grazie grandi, non solo dal paradiso, se per nostro mezzo vi giungeranno più presto, ma anche dal purgatorio.
Pratica per la pazienza.
San Giacomo dice che la pazienza è l'opera perfetta di un'anima. Patientia autem opus perfectum habet.
La pazienza è la virtù che ci ottiene il paradiso. Questa terra è luogo di meriti e perciò non è luogo di riposo, ma di fatiche e di patimenti. Onde a questo fine Dio ci fa qui vivere, affinché con la pazienza ci guadagniamo la gloria del paradiso. Tutti patiscono in questo mondo. Chi patisce con pazienza, meno patisce e si salva. Chi patisce con impazienza, più patisce e si danna. Il Signore non ci manda le croci per vederci perduti, come dicono alcuni impazienti, ma per vederci salvi e più gloriosi in cielo. I dolori, le traversie e tutte le altre tribolazioni accettate con pazienza sono le gioie più belle della nostra corona in paradiso. Quando dunque ci vediamo tribolati, consoliamoci e ringraziamone Dio, mentre segno che Dio ci vuol salvi, castigandoci in questa vita, ove i castighi sono leggeri e brevi, per non castigarci nell'altra, ove i castighi sono acerbi ed eterni. Povero quel peccatore che è prosperato in questa vita, è segno che Dio gli riserva il castigo eterno. Santa Maria Maddalena Carmelitana diceva: «Ogni gran pena riesce gustosa quando si mira a Gesù Cristo in croce». Chi ama dunque Gesù Cristo sopporta con pazienza tutte le croci esterne, cioè infermità, dolori, povertà, disonori, perdite di parenti e di amici, e tutte le croci interne, cioè angustie, tedi, tentazioni e desolazioni di spirito, e tutto soffre con pace. Al contrario, chi nelle tribolazioni si impazienta e si adira, accresce il suo patire e si accumula più pene per l'altra vita. La croce si sente da chi la strascina per forza, ma chi l'abbraccia di buona voglia non la sente. Veniamo alla pratica. Per primo, la pazienza bisogna praticarla nelle infermità. Nelle infermità si scopre lo spirito delle persone, se sono oro o piombo, Alcuni sono tutti devoti ed allegri quando stanno bene di salute, poi però, quando sono visitati da qualche malattia, perdono la pazienza, si lamentano di tutti e fanno mille difetti. Alcuni si lamentano con dire: ma stando così non posso andare in chiesa, non posso comunicarmi, non posso sentir messa, insomma, non posso far niente. Non potete far niente, fate tutto quando fate la volontà di Dio. Ditemi, perché volete fare queste cose che avete detto? Per dare gusto a Dio? Dio vuole che abbracciate con pazienza ciò che patite e lasciate tutte le altre cose che vorreste fare. Si serve a Dio, scrisse San Francesco di Sales, più col patire che con l'operare. Quando l'infermità è pericolosa di morte, bisogna che l'accettiamo con tutta la pazienza, accettando anche la morte, se mai è giunto il termine della nostra vita. Né stiamo a dire allora: ma ora non mi trovo pronto, vorrei vivere un altro po' per far penitenza dei miei peccati. E che ne sapete che restando in vita farete questa penitenza e non cadrete in maggiori peccati? Quanti, dopo qualche infermità mortale, guarendo, hanno fatto peggio di prima e si sono dannati, che se forse morivano allora, si sarebbero salvati. Se Dio vuole che ora usciate dal mondo, uniformatevi alla sua santa volontà e ringraziatelo che vi fa morire con l'aiuto dei santi sacramenti ed accettate la morte con pace, abbandonandovi nelle braccia della sua misericordia. Questa sola accettazione della morte per fare la volontà di Dio basterà ad assicurarvi la salvezza eterna. Per secondo, accettiamo con pazienza anche la morte dei parenti e degli amici. Alcuni, per la morte di un parente, si rendono inconsolabili. Per terzo, accettiamo la povertà che Dio ci manda. Quando vi vedete mancare anche il necessario, dite: mio Dio, tu solo mi basti. Un atto di questi guadagnerà un tesoro in paradiso. Chi ha Dio ha ogni bene. E così abbracciamo con pazienza le perdite delle robe o delle nostre speranze o anche delle persone che ci soccorrevano. Rassegniamoci alla volontà di Dio e Dio ci soccorrerà. E se non volesse allora soccorrerci come noi vorremmo, contentiamoci di quel che fa, perché lo farà per sperimentare la nostra pazienza e farci ricchi di maggiori meriti e beni celesti. Per quarto, accettiamo con pazienza i disprezzi e le persecuzioni. Voi direte: ma che male ho fatto per subire questa persecuzione? Perché ho dovuto patire questo affronto? Fratello mio, queste parole ditele a Gesù crocifisso, che egli vi risponderà: ed io, che male ho fatto che ho dovuto patire tanti dolori e questa morte in croce? Se dunque Gesù Cristo ha patito tutto per amor vostro, non è gran cosa che voi patite questo poco per suo amore. Se mai avete commesso in vita qualche peccato grave, pensate che dovreste stare nell'inferno, ove assai maggiori disprezzi e persecuzioni si patiscono dai demoni. Se poi patite qualche persecuzione per aver fatto del bene, rallegratevi sommamente, udite quel che dice Gesù Cristo: beati coloro che patiscono a causa della giustizia. E persuadiamoci di quel che dice l'Apostolo, che in questo mondo chi vuol vivere unito con Gesù Cristo viene perseguitato. Per quinto, bisogna che pratichiamo la pazienza anche nelle desolazioni di spirito, che sono le pene più dure per un'anima che ama Dio. Ma Dio così prova l'amore dei suoi diletti. Umiliamoci in tal tempo e rassegniamoci al volere di Dio, abbandonandoci nelle sue mani. E stiamo attenti allora a non tralasciar niente delle nostre devozioni. In quei momenti, poiché facciamo tutto con tedio o pena, ci sembra tutto perduto. Ma non è così. Allora, perseverando, operiamo senza nostro gusto, ma con gran gusto di Dio. Per sesto ed ultimo, pratichiamo la pazienza nelle tentazioni. Dio permette le tentazioni non per nostro danno, ma per nostro profitto, affinché in quelle più ci umiliamo e più ci stringiamo con Lui, impegnandoci a resistere e raddoppiando le preghiere. In questo modo acquistiamo più meriti per il paradiso. In ogni tentazione che si vince, si guadagnano nuovi gradi di gloria e maggior fortezza per resistere alle tentazioni future. Dio non permette mai che siamo tentati oltre le nostre forze. Bisogna pregare il Signore che ci liberi dalle tentazioni, ma poi, quando vengono, rassegniamoci al suo santo volere, pregandolo che ci dia forza a resistere. San Paolo era molestato da tentazioni carnali e pregava Dio di esserne liberato, ma il Signore gli rispose:
«Ti basta la mia grazia».
Nelle tentazioni, e specialmente in quelle di senso, il primo rimedio è di allontanarci il più possibile dalle occasioni e poi, diffidando delle proprie forze, ricorrere a Gesù Cristo e cercare il suo aiuto. E quando la tentazione non cessa, non smettiamo di pregare dicendo: «Gesù, Maria, aiutatemi». L'invocar solamente questi nomi potentissimi di Gesù e di Maria basterà ad abbattere tutti gli assalti più violenti dell'inferno. Giova molto anche il segnarsi allora col segno della Santa Croce sulla fronte o sopra il cuore. Col segno della croce, Sant'Antonio Abate discacciava simili insulti dei demoni. Giova anche sommamente scoprire le tentazioni al Padre spirituale. Diceva San Filippo Neri: «La tentazione scoperta è mezza vinta». Pratica dell'uniformità alla volontà di Dio. Tutta la santità consiste nell'amare Dio, e l'amare Dio consiste nell'adempiere la sua santa volontà. Chi sta unito alla volontà di Dio sta sempre in pace, poiché la divina volontà toglie l'amarezza a tutte le croci. Le anime sante, col dire «così ha voluto Dio», trovano pace in ogni travaglio. Dice taluno: «Tutte le cose mi vanno storte». «Sono storte, fratello mio, perché voi le torcete. Se voi vi rassegnaste al volere di Dio, sarebbero tutte dritte di vostro bene. Le croci che Dio vi manda, se le prendete con rassegnazione dalle sue mani, non sarebbero guai, ma ricchezze di paradiso». Veniamo alla pratica. Per primo, bisogna rassegnarci nelle infermità che ci avvengono. I mondani chiamano le infermità disgrazie, ma i santi le chiamano grazie. Nell'infermità dobbiamo sì bene prendere i rimedi per guarirne, ma sempre rassegnati a quel che Dio dispone. E pregando il Signore per la salute, preghiamolo sempre con rassegnazione, altrimenti non avremo la grazia. Oh, quanto si guadagna nell'infermità con offrire a Dio quel che si patisce! Chi ama Dio di cuore non desidera di guarire dall'infermità per non patire, ma desidera dar gusto a Dio con quel patire. Questo amore era quello che rendeva dolci ai santi martiri i flagelli, gli aculei e le piastre infuocate. Principalmente, poi, dobbiamo rassegnarci nelle malattie mortali. Chi muore uniformato alla divina volontà fa una morte santa. Scrive il padre Lodovico Blosio che in morte un atto di perfetta uniformità non solo ci libererà dall'inferno, ma anche dal purgatorio. Per secondo, dobbiamo uniformarci al volere di Dio anche per i difetti naturali che abbiamo, come il poco talento, la poca salute, poca abilità per gli uffici e simili. Tutto quel che abbiamo è elemosina di Dio. Anche se di poco talento, ben possiamo farci santi con la sua grazia, se vogliamo. Oh, a quanti infelici il talento, la salute, la nobiltà, le ricchezze o la bellezza è stata occasione di dannarsi. E perciò contentiamoci di come ci ha creato Dio e ringraziamolo sempre di quei beni che ci ha donato, e specialmente di averci chiamato alla santa fede. Questo è stato un gran dono, del quale pochi ne ringraziano Dio. Per terzo, rassegniamoci in tutte le cose avverse che ci avvengono, come le perdite di robe, di speranze o di parenti, ed anche negli affronti e persecuzioni che riceviamo dagli uomini. Per quarto, rassegniamoci nelle aridità di spirito. In nessun tempo possiamo conoscere meglio la nostra insufficienza e miseria che nel tempo di aridità, e perciò allora nell'orazione umiliamoci e con rassegnazione mettiamoci in mano di Dio dicendo: Signore, io non merito consolazioni, altro non voglio se non che abbiate pietà di me, conservatemi nella vostra grazia e fate di me quel che vi piace. E facendo così guadagneremo più in un giorno di desolazione che in un mese di lacrime e di tenerezze. E generalmente parlando, questo sia l'esercizio continuo nelle nostre azioni, pregandolo sempre: Dio mio, fatemi fare la vostra volontà. Facendo la volontà di Dio, faremo tutto. Avveziamoci pertanto a tenere sempre in bocca la giaculatoria: Fiat voluntas tua, sia fatta la tua volontà. Quando poi perdiamo qualche roba, o ci muore qualche parente, o cose simili, diciamo: Signore, così avete voluto voi, così voglio io. E quando abbiamo timore di qualche male di natura temporale, diciamo: Signore, io voglio tutto quel che volete voi. E così daremo sempre gran gusto a Dio e staremo sempre in pace. Pratica per la purità d'intenzione. La purità d'intenzione consiste nel far tutto quel che facciamo solo per fine di piacere a Dio. L'intenzione buona o cattiva con cui si fa un'opera la rende buona o cattiva innanzi a Dio. Veniamo alla pratica. Bisogna per primo che in tutti i nostri esercizi cerchiamo Dio e non già noi stessi. Se cerchiamo la nostra soddisfazione, non potremo da Dio pretendere alcuna ricompensa, e ciò vale anche per le opere spirituali. Quanti faticano e stentano a predicare, a confessare, a servire ed a fare altre opere pie, ma poiché in quelle cercano se stessi e non Dio, perdono tutto. Il segno che noi in qualche cosa abbiamo operato per Dio è quando non cerchiamo approvazioni o ringraziamenti dagli altri, quando non ci disturbiamo allorché non succede il bene da noi intrapreso, quando di quel bene tanto ne godiamo se è stato fatto per mezzo nostro quanto se è stato operato dagli altri. Del resto, poi, quando abbiamo fatto qualche bene per piacere a Dio, non ci affanniamo a discacciar la vanagloria se ne siamo lodati. È sufficiente che allora diciamo: a Dio ne sia l'onore e la gloria. E non tralasciamo mai le azioni buone di edificazione del prossimo per timore della vanagloria. Il Signore vuole che facciamo il bene anche avanti agli altri. Onde, quando fate il bene, abbiate intenzione prima di dar gusto a Dio e poi anche di dar buon esempio al prossimo. Per secondo, anche le azioni corporali, come il lavorare, il mangiare, il ricrearsi onestamente, facciamolo per dar gusto a Dio. La purità d'intenzione si chiama alchimia celeste, per la quale il ferro diventa oro. Vale a dire che anche le azioni più triviali ed ordinarie, fatte per dar gusto a Dio, diventano atti di amor divino. Un santo eremita, Prima di metter mano a qualunque opera alzava gli occhi al cielo e si fermava un po'. Interrogato che cosa facesse allora, rispondeva: prendo la mira per accertare il colpo. Facciamo anche noi così. Prima di iniziare qualche azione, prendiamo la mira dicendo: Signore, faccio questo per piacere a voi.
Pratica per evitare la tiepidezza. Vivono in gran pericolo quelle anime che non fanno conto dei peccati veniali e si abbandonano alla tiepidezza, senza pensiero di liberarsene. Non si parla di quelle colpe veniali commesse per mera fragilità, come parole inutili, disturbi interni, piccole negligenze simili. Si parla delle colpe veniali pienamente volontarie, soprattutto se sono abituali. Diceva il padre Alvarez, quelle piccole maldicenze, avversioni, curiosità colpevoli, impazienze ed intemperanze, non uccidono l'anima, ma la rendono sì debole che sopravvenendo poi qualche tentazione grave, ella non avrà forza di resistere e cadrà. Sicché i peccati veniali deliberati da una parte indeboliscono l'anima e dall'altra fanno mancare gli aiuti divini, mentre è giusto che Dio vada scarso con coloro che vanno scarsi con Lui. E di ciò deve temere soprattutto un'anima che ha ricevuto grazie speciali dal Signore. Maggiormente poi deve temere se tali colpe sono con qualche attacco di passione, come d'ambizione, cupidigia, avversione o d'affetto disordinato verso qualche persona. Povera quell'anima che sta legata da qualche passione. La passione acceca e non ci lascia vedere più quel che facciamo. Veniamo alla pratica di quel che abbiamo da fare per liberarci dallo stato miserabile della tiepidezza. Bisogna per primo aver desiderio risoluto di liberarcene. Per secondo, procuriamo di conoscere il vizio che ci predomina con attacco, come la collera, l'ambizione, l'affetto disordinato alle persone o alle robe. La volontà risoluta, con l'aiuto di Dio, vince tutto. Per terzo, bisogna togliere l'occasione, altrimenti tutti i nostri propositi andranno a terra. Per ultimo, bisogna che soprattutto diffidiamo delle forze proprie e preghiamo continuamente Dio con confidenza ad aiutarci nei pericoli e a liberarci da quelle tentazioni con le quali cadremo in peccato. Questo è il significato di quella preghiera: ne nos inducas in tentationem, non ci indurre in tentazione. Chi prega ottiene, chiedete vi sarà dato. È promessa di Dio, non può mancare. E perciò bisogna sempre pregare, e non finire mai di ripeterlo. Bisogna sempre pregare. Dio mio, aiutatemi. Aiutatemi presto. Pratica della devozione a Maria.
In quanto a questa devozione, spero, lettor mio, che siate ben persuaso quanto importi per accertare la salute eterna l'esser devoto di Maria Santissima. E se volete meglio persuadervene, vi prego di leggere il libro da me fatto, intitolato Le glorie di Maria. Ma parliamo qui solamente della pratica di quel che potete fare per acquistarvi la protezione di questa gran signora. Per primo, ogni mattina e sera, nell'alzarvi ed andare a letto, dite tre Ave Maria e poi soggiungete questa breve orazione: per la vostra pura ed immacolata concezione, o Maria, fate puro il corpo e santa l'anima mia, e mettetevi sotto il suo manto, affinché vi custodisca in quel giorno e in quella notte dai peccati, ed ogni volta che suona l'orologio dite un'Ave Maria. Per secondo, dite il rosario con la considerazione dei misteri ogni giorno, almeno di 5 poste. Per terzo, dite tre Pater ed Ave ogni giorno alla Santissima Trinità, ringraziandola delle grazie concesse a Maria. Rivelò la stessa Vergine ad una persona esserle molto grata questa devozione.
Per quarto, fate il digiuno in pane d'acqua ogni sabato in onore di Maria, o almeno nelle vigilie delle sette sue feste. Fate allora il digiuno comune, oppure contentatevi di una sola vivanda, o astenetevi da qualche cibo che vi piace. Fate insomma qualche mortificazione nel sabato e nelle suddette vigilie per questa regina, la quale suol rendere grazie grandi a queste piccole cose. Per quinto, fate ogni giorno la visita alla vostra protettrice in qualche sua immagine e cercatele la santa perseveranza e l'amore a Gesù Cristo. Per sesto, non lasciate ogni giorno di leggere qualche poco di un libro della Madonna, oppure qualche orazione ad ella. Per settimo, fate le novene nelle sette festività principali di Maria. Almeno, dite 9 Ave Gloria e cercatele in ciascuno di quei 9 giorni qualche grazia speciale che più desiderate. Per ultimo, raccomandatevi spesso durante il giorno a Maria e particolarmente in tempo di tentazioni, dicendo allora e ripetendo più volte con tenerezza: Maria, aiutami, mamma mia, aiutami. E se siete devoto di Maria, cercate di insinuare a quanti potete la devozione alla Madre di Dio.
Pratica dei mezzi per acquistare l'amore a Gesù Cristo. Gesù Cristo deve essere tutto il nostro amore. Egli se lo merita, sia perché è un Dio di infinita bontà, sia perché ci ha amati sino a morire per noi. Oh, quanto siamo obbligati verso Gesù! Tutto ciò che noi abbiamo di bene lo abbiamo da Gesù. Ma veniamo ai mezzi per acquistare il suo amore. Per primo, bisogna desiderare questo amore, e perciò bisogna domandarglielo spesso, specialmente nella preghiera, nella comunione e nella visita al Santissimo Sacramento. Questa grazia bisogna chiederla anche a Maria Santissima, all'Angelo Custode e al nostro Santo Patrono. Dice San Francesco di Sales che la grazia dell'amare Gesù Cristo contiene tutte le grazie, perché chi lo ama davvero non può mancare in nessuna virtù. Per secondo, se vogliamo acquistare l'amore del Redentore, bisogna discacciare dal cuore ogni affetto di terra. Nel cuore pieno di terra non vi trova luogo l'amor divino. Diceva San Filippo Neri: quanto amore diamo alle creature, tanto ne togliamo a Dio. Per terzo, ci dobbiamo esercitare spesso, specialmente nell'orazione, nel fare atti di amore a Gesù. Gli atti di amore sono la legna che mantengono acceso il fuoco della santa carità. Facciamo atti di amore dicendo: Gesù mio, gioisco che siete infinitamente felice, che il vostro eterno Padre vi ama quanto se stesso. Vorrei, Gesù mio, che tutti vi conoscessero e tutti vi amassero. Vi amo sopra ogni cosa, vi amo più di me stesso. Facciamo spesso anche atti di contrizione, che si chiamano atti di amor doloroso. Per quarto, chi vuole infiammarsi certamente di amore verso Gesù Cristo, procuri di meditare spesso la sua passione. Fu rivelato ad un santo solitario che non vi esercizio più atto ad accendere l'amore divino che il considerare spesso le pene che Gesù Cristo ha patito per nostro amore. Io dico non esser possibile che un'anima, la quale spesso medita la passione di Gesù Cristo, non si innamori di Lui. Egli a questo fine, potendo salvarci con una sola goccia di sangue, anzi, con una sola preghiera, volle tanto patire e spargere tutto il suo sangue per tirare i nostri cuori ad amarlo. Quindi, chi medita la sua passione, fa una cosa molto a lui grata. Pertanto, lettor mio, fate voi spesso la vostra meditazione sopra i dolori di Gesù Cristo. Almeno fatela ogni venerdì, giorno in cui egli morì per nostro amore.